Allora oggi continuo con il secondo passaggio, quello della parabola delle vergini stolte e prudenti. Allora, come sempre, per cogliere la portata dei brani del Vangelo, se si ascoltano nella celebrazione liturgica del ciclo festivo, parecchie cose diventano molto più eloquenti. Allora, questa parabola è riportata alla fine dell'anno liturgico, quando si sta chiudendo, e sono riportate nel ciclo A la parabola delle 10 vergini, quella dei talenti e quella del giudizio finale. Queste parabole presentano tre immagini di Dio: quella dello sposo, quella del padrone e quella del giudice. La situazione che queste tre immagini suppongono è la vita dell'uomo che si gioca nella profondità dei desideri che lo lavorano. Si gioca nell'esercizio di una responsabilità e si gioca nella maturità di un frutto che diventa criterio di discernimento per vedere se una vita è autentica o no. Tradotto in linguaggio religioso, se una vita è vissuta nella fede del Figlio di Dio, fatto uomo, dato per noi, che tocchi le cose del nostro cuore, cioè che parli nella sua umanità alla nostra. Ora, tutte queste tre parabole sono incentrate sul tema della vigilanza, il che significa che le cose essenziali della vita non si colgono così. Si colgono se si sta attenti, si colgono se si impara a vigilare, se no tutto scivola via, se no avviene quello che poi dopo riprenderò, tutto avviene secondo le pitture del fantasista, che è il diavolo, che ci fa vivere di illusioni e a volte meglio di proiezioni e non di realtà. La vigilanza, però, non riguarda noi stessi. Come dire, io devo stare attento a comportarmi bene. Non è questo. La vigilanza è quello di tendere il nostro cuore a cogliere la rivelazione di Dio per noi. Ora, in queste parabole, il dato che sempre ricorre è che il Signore tarda, non viene mai quando vogliamo noi, o viene un po' prima o un po' dopo. Tu lo aspetti dalla finestra, entra dalla porta, tu lo aspetti dalla porta, entra dalla finestra. Questo fatto che il Signore non si manifesta mai come lo vogliamo noi, quando lo vogliamo noi, fa problema nella vita. Però dentro questa realtà, non è più un'immagine, questa realtà che il Signore tarda, ce n'è un'altra che noi naturalmente non riusciamo a cogliere e siamo indotti a considerare solo con la rivelazione di Gesù. Ed è quello che corrisponde, in queste parabole, alla figura dello sposo, del padrone o del giudice, ma nell'atto di attendere ai suoi figli. Per esempio, quando Gesù racconta la parabola, lui è come un padrone che va, deve andare a nozze, sta fuori una notte e poi torna, e tu non sai se torna a mezzanotte, un po' più sull'alba, non, tu non sai, no? E dice ai suoi servi, attendete ai vostri compiti, perché il padrone può arrivare quando meno te l'aspetti. A noi sembra che l'accento sia fatto, oddio, e se ci sorprende che siamo, no? Invece la parabola non è raccontata per suscitare come un timore da parte nostra. Al limite il timore serve per dire aguzza gli occhi, tu devi stare vigilante per che cosa, su che cosa. E qui c'è la rivelazione evangelica. Allora, quando Gesù dice che il padrone che torna e trova i suoi servi, come dire, che stanno facendo i loro compiti, no? Dice che il padrone li farà mettere a tavola e lui stesso li servirà. Dove mai avete visto un padrone in questo mondo che fa così? Non è possibile. Noi scivoliamo su questa immagine perché siamo fermati al fatto che la vigilanza riguarda il timore per noi. Ma il di più del racconto di Gesù è riferito a questa rivelazione. Lui, che è il padrone, lui vive in servizio nostro. Quello che noi, si dice, il Signore tarda, e corrisponde al fatto che il nostro cuore è molto tardo a riconoscere che il Signore lo serve. La nostra vita, che è fatta di tantissime opportunità di cogliere il regno di Dio che viene, non ci trova mai preparati. È come se noi continuamente perdiamo le opportunità perché immaginiamo qualcosa da parte nostra che la vita deve essere così o cos'è. Noi ci aspettiamo questo o quello e perdiamo questa rivelazione. Ora, quando nei Vangeli si attiva questo invito della vigilanza, sotto ci stanno due osservazioni che Gesù diverse volte riprende e che si possono tradurre in questo modo. Allora, si possono trovare, cioè mi pare, in Luca. Il regno di Dio si può vedere. Tu puoi dire in cosa consiste. Quando i farisei domandano quando verrà il regno di Dio, Gesù cosa risponde? Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Nessuno dirà eccolo qui, eccolo là. Perché il regno di Dio, noi traduciamo, è in mezzo a voi, ma secondo tutta l'interpretazione dei padri antichi preferiscono tradurre il regno di Dio è dentro di voi. Ma se noi abbiamo perso la bussola di noi stessi, come facciamo a cogliere il regno di Dio che è dentro di noi? Allora, collegate. Lo scopo del demonio nel farci vivere di immaginazioni, di proiezioni, è quello di esiliarci da noi stessi. Più noi ci allarghiamo alle nostre proiezioni, più misconosciamo noi stessi. Ma se tu misconosci te stesso, come farai a cogliere il regno di Dio che è dentro di te? E questa è la prima domanda. Il regno di Dio si può vedere? E poi, secondo, il figlio dell'uomo sarà riconosciuto. Allora, noi in genere, perché la frase del Vangelo dice, verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete, no? Vi diranno, eccolo là, eccolo qua, non andateci, non seguitemi. Cioè, non c'è ideologia o promessa ideologica che conti, perché il regno di Dio non si può vedere. Allora, la deduzione è, ma quando verrà il figlio dell'uomo? Troverà ancora fede sulla terra? Cioè, noi lo sapremo ancora riconoscere? Non so cosa voi pensate davanti a questo, perché ogni epoca è abilitata a rispondere a questa domanda. Quindi non è che c'è un corso della storia terribile per cui tra un po' chissà cosa succederà mai. Già succede adesso questo, chissà cosa succederà mai. È successo ieri, succede oggi, succederà domani, no? Allora, cosa vuol dire il figlio dell'uomo sarà riconosciuto? E non è detto il figlio di Dio, è detto il figlio dell'uomo sarà riconosciuto. Allora, applicate, per esempio, una piccola applicazione. Se è vero che il nostro cuore è fatto come struttura sull'umanità di Gesù, perché quando siamo confrontati con i nostri guai della vita non ci riferiamo alla sua umanità, ma preferiamo seguire le nostre immaginazioni? Non è un perché da rispondere con la testa, è nel senso di farci riflettere. Allora la domanda di fondo è, ma noi l'abbiamo mai accolto il figlio dell'uomo? Lo possiamo riconoscere? Pensate, per esempio, al gruppo dei discepoli, quando Gesù annuncia la sua passione. Chi si aspettava questo? Sì, la scrittura già diceva che il servo di Avelo, quindi il servo del Signore, subirà questo e questo. Ma nessuno immaginava che il Messia sarebbe passato di lui, perché al Messia veniva abbinato la ricostituzione del regno di Israele. E quando si parla di regno, si parla di potere, vittoria sui nemici, stabilità, eccetera. Ma è mai successo nella vita? Succede mai nella vita questo? Allora, quando Gesù parla della sua passione, chi è disposto a seguirlo? Nessuno. Eppure, quello che Gesù vive nella sua passione rappresenta la rivelazione della grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. Rappresenta la cifra di una umanità che fa splendere l'amore di Dio. Guardate che l'invito non è bisogna patire, guardate che dovete patire, non cercate altre cose. Assolutamente. Quello che l'invito è guarda, nonostante che tutto ti viene contro, puoi far splendere un grande amore. Il messaggio è questo. Allora vuol dire, nonostante che il cuore sia calpestato, il cuore ha la libertà di far splendere un amore. Questo è il messaggio. Allora, quando si dice che il regno di Dio non consiste in questo o in quello, non si può vedere, si può spiegare anche così. Non c'è nessuna azione buona che vi definisca davanti a Dio. Grazie a Dio. Non c'è neanche un'azione cattiva che vi definisca davanti a Dio. Quello che noi siamo non dipende da quello che facciamo. Perché se dipendesse da questo, a parte che ci sarebbero fortunati e sfortunati, ma ci sarebbero i bravi e i cattivi. Ma davanti all'amore di Dio non c'è questa distinzione. Sarà operata la distinzione, ma a noi non tocca, non ci riguarda. Quello che a noi tocca è farci accoglienti, interpreti, testimoni della grandezza e dell'amore di Dio. Perché sono partito da queste due considerazioni, dal regno di Dio? Si può vedere e riconosceremo il figlio dell'uomo? Perché nella vita sempre, sempre siamo confrontati con questo tipo, diciamo, chiamiamola di tematica, ma in realtà è molto più drammatico, cioè con questo tipo spesso di impasse, nel modo più, come dire, diciamo così, più tranquillo è che tu guardi di qui e lui viene di là, tu guardi di là e lui viene di qui. Si fa vedere un attimo e scompare per dei mesi. La sostanza è più o meno questa. Allora, dove si gioca il desiderio del nostro cuore? Attorno a che cosa? Ecco la parabola delle 10 vergini, 5 stolte e 5 prudenti. La suddivisione, proprio a 5 e 5, vuol dire che non è la descrizione della realtà. Noi siamo 40, 20 sono a posto e 20 no. Non è una valutazione del, è semplicemente il fatto della doppia possibilità. C'è una possibilità o l'altra, non ce n'è tre di possibilità, ce n'è due. O uno è vigilante, vuol dire, secondo le parole della scrittura, è intelligente. Paolo spesso dice siate intelligenti rispetto alla volontà di Dio per voi, no? Quel comprendere, quel accogliere comprendendo la volontà di Dio per voi. E c'è la possibilità di non comprendere, non accogliere, di scivolar via, di scivolar sopra o scivolar sotto. La sostanza è che non cogli. Allora, chi coglie è intelligente, chi non coglie è... I linguaggi sono prudente e stolto, no? Ma se vuole essere, è intelligente e scemo. Nel greco moderno, moros vuol dire scemo. Quando devi prendere, cioè devi dare un bel titolo a qualcuno, sei proprio scemo. E usano questo termine, che noi traduciamo con stolto. Quando in una mia traduzione ho provato a mettere scemo, tutti mi hanno detto, padre, suona male, no? Devi cambiarlo. Allora sono ritornato a mettere stolto. Non mi hanno detto che suona male, non va bene. Ma la sostanza è questa, no? Allora, la cosa veramente strana di questa parabola, ed è lì dove si possono cogliere quei particolari che fanno sì che, come dire, che il nostro cuore si apra a una visione diversa, singolare della parabola. Allora, parlano di 10 vergini che hanno le lampade e deve venire lo sposo, quindi si tratta di nozze. Ma voi potete immaginare una festa di nozze e non c'è la sposa? Potete immaginare? In questa parabola non si parla della sposa, non c'è. Parla solo dello sposo. Allora, perché il contesto è di nozze? Evidentemente non è una festa di nozze, allude a qualcos'altro. Allora, c'è solo la questione dello sposo che viene, no? Alcuni spiegano perché è lo sposalizio del Signore con la Chiesa, con l'umanità, no? Però l'annotazione è che quello che lo sposo promette quando fa entrare le vergini, no? È il se stesso, no? Che si dà a godere ai suoi servi. Allora, chi l'ha riconosciuto, e poi spiegheremo cosa vuol dire, no? Avere l'olio della lampada, no? Chi l'ha riconosciuto è come se l'ha goduto nella sua umanità. E questa umanità quando è, come dire, è piena, è quella che fa risplendere l'amore di Dio per tutti. Chi non ha riconosciuto, ha voluto, come dire, come o comportarsi in modo, come dire, come egoistico, no? Come ristretto, non ha riempito se stesso e non ha scoperto la grandezza dell'amore di Dio per tutti, non può partecipare alle entrate. La punta della parabola, perché tutte le vergini sono tutte vergini, quindi sono tutte brave, non fanno il male, sono tutte brave, tutti hanno la lampada, quindi hanno la possibilità di accendere, però alcuni accendono per un secondo e alcuni invece, come dire, avendo l'olio possono alimentare la lampada. È come battuta, no, a volte, tanto per farmi, i funghi sono tutti commestibili? Uno dice no, dice sì, alcuni una volta sola. Oppure l'uomo vola, tutti dicono no, sì, dipende dal tempo. Se mi butto dal terzo piano, qualche frazione di secondo, come questo signore qui che si è buttato, non so da che altitudine, no? Penso un bel po' di minuti, no? Ha impiegato, quindi è volato per un po' di minuti, no? Cioè tutto dipende dalle condizioni in cui le cose avvengono, no? Allora, quello che è come da percepire è che il vivere la comunione con il Signore si riferisce sempre a una specie di frutto che noi siamo invitati a godere. L'olio non è tanto le buone azioni che facciamo, per cui alla fine noi saremo riconosciuti, ma l'olio allude a questa, tra virgolette, no? Come dire, è come la gioia della comunione, che va al di là delle cose che facciamo. E così anche nell'afflizione, quando noi riceviamo una bastonata in testa, il nostro cuore non può dedurre: ho ricevuto la bastonata, quindi io ho ragione di essere arrabbiato. Perché testimonierebbe così che lui prende ciò che lo riguarda da altri, non da Dio. L'olio ha a che fare con la possibilità di accogliere da Dio quello che alimenta la tua umanità. E questo non è una cosa, è ciò che fa sì che noi possiamo godere tutte le cose. E qui corrisponde a tanti aspetti del Vangelo, no? Allora, per esempio, pensate all'immagine della vite. I tralci e la vite, no? Se i tralci stanno nella vite, godono della linfa della vite. Il tralcio di per sé non porta frutto, no? E comunque anche altri aspetti, no? Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Stamattina dicevo: dove vivi? Io vivo nell'amore del Padre per voi. Questo posso far sì di condividere con voi, in modo che anche voi possiate stare dove sto io, nell'amore del Padre per i suoi figli, no? Ecco, l'immagine delle nozze di questa parabola sottolinea la dimensione di intimità, la dimensione di gusto, la dimensione di, tra virgolette, di gioia del dono di Dio per noi, che è da condividere con tutti. Anche nel linguaggio a volte affettivo, no? Per esempio con una persona: sto proprio bene con te, si dice, no? Spesso si usa questa: sto proprio bene con te. Non è che ricevo chissà che cosa, però sto proprio bene con te. Questa espressione dovrebbe valere con l'umanità del nostro Signore: sto proprio bene con te. Sto proprio bene con te vuol dire: accolgo il tuo dono, che non è un dono per me, è che fa sì che io possa estendere questo a tutti, perché l'amore di Dio non è per me, è per i suoi figli, tra i quali ci sono anch'io. Allora, l'intelligenza e la stoltezza è da vedere in rapporto alla capacità che ha il cuore di godere o no ciò che viene da Dio. Quando noi diciamo che la parabola è data in un contesto di vigilanza, quindi state attenti, no? Vigilate, non lasciatevi sorprendere, non lasciatevi prendere dalle cose, allude al fatto che il desiderio del dono di Dio si può spegnere in noi. La vigilanza presiede a che questo desiderio sia sempre vivace. La preghiera serve a questo. La preghiera che pesca in questo desiderio di gustare il dono di Dio avrà sempre risposta. La preghiera invece che vuole ottenere le cose e non colui che è la fonte di queste cose, spessissimo non trova risposta. Non solo. Se uno prega con particolare devozione, finirà per essere arrabbiato con Dio. È meglio mettere poca devozione quando si prega. E se ne mettete troppa, dopo sarete arrabbiati. È meglio non essere arrabbiati. Sembrano battute, ma la realtà è questa. Perché quando noi preghiamo con, tra virgolette, no? Troppa, è fuori posto, ma troppa devozione, noi viviamo di proiezioni su Dio, sulla nostra umanità, sulla rivelazione di Gesù, tutte proiezioni, non realtà. Allora, questa parabola descrive come se fossimo ormai alla fine del mondo. Adesso vi faccio sapere cosa succederà. È questo il senso della parabola? No. Alla parabola non interessa, anche perché non è stato rivelato per nessuno. Nessuno è andato di là ed è tornato di qua per dire guardate che succede così e così. Nessuno. Allora, la parabola è raccontata per mostrare ciò che quotidianamente avviene nella nostra storia, in rapporto al desiderio del cuore di godere pienezza, la pienezza della comunione con Dio. Perché il desiderio del cielo si gioca su questa terra. Non diversamente. Quando nella tradizione si cerca di spiegare, e ci sono tante spiegazioni possibili, no? Dell'olio, dei vasetti, delle vergini, e alcuni spiegano che si tratta appunto delle opere buone, delle azioni, ripeto, ci sono tante spiegazioni. Quella che a me sembra più convincente è quella legata al fatto, e corrisponde anche al principio della creazione, cioè l'olio rappresenta la possibilità di godere il frutto di quello che si fa. Il nostro cuore è fatto in modo che non si può beare delle cose che fa. Attraverso le cose che fa può alimentare una tensione, ma non sono le cose che riempiono il cuore. Il cuore si riempie di questa tensione continua del desiderio di Dio. E io posso dire, no? Dell'apertura al dono di Dio che viene a noi e viene a noi con l'umanità di Gesù. Allora, non basta che noi facciamo le cose, le azioni, il bene, il dovere, le pratiche pie, per amore di Dio. Se non si fanno in compagnia di Dio e se non si fanno per godere la gioia dell'amore di Dio per tutti. Se l'esito non è questo, noi ci troveremo a mal partito con la nostra devozione. Cioè la nostra devozione tende a ingannarci. Voi sapete che si racconta anche, è una battuta un po' salace, ma però è vera. Quando noi parliamo di non fare la beghina, no? Adesso nel linguaggio a volte si usa questo, no? Al di là invece del termine che nella tradizione era un termine molto ricco, il movimento delle beghine del 1300-1400 è stato un movimento eccezionalmente fecondo, ma oggi nel linguaggio non fare la beghina. Allora, voi tutti avrete osservato che chi vuole moltiplicare le pratiche di preghiera alla lingua lunga, avrete osservato, no? Chi, non so, a chi non basta una messa deve andare a due, a chi non basta due deve andare anche a questo, a chi deve fare, se un'opera piena vuol fare tre, eccetera, eccetera, voi osservate, ha sempre la lingua lunga. Perché non si accorge che avere la lingua lunga, quindi vuol dire tagliare e cucire, tagliarmi di gatto nel nostro dialetto, cioè, perché non si accorge che questo è ciò che le impedisce di godere di Dio? Se tu hai bisogno di moltiplicare la tua devozione in modo, diciamo, un po' scriteriato, vuol dire che tu stai coprendo quello che non riesci a vedere, cioè tu non fai che incrementare la tua devozione perché non vuoi mollare l'altra, come dire, l'altro aspetto, no? Tu ti senti giustificato nella lingua, via, dai, nella lingua, perché tu fai tante opere pie, ma questo è gradito davanti a Dio. E come fate a giudicare se è gradito o no? Solo perché chi fa così non si apre al dono dell'amore di Dio per tutti. È come se pensasse solo a sé. Per capire questo, provate ad andare alla parabola del fariseo e del pubblicano quando vanno a pregare. In che cosa la preghiera del fariseo non può essere accettata? E in che cosa la preghiera del pubblicano è accolta da Dio? Guardate che non è così immediato. Allora, il fariseo, a differenza di noi, noi ci gloriamo anche di cose che non facciamo, ma il fariseo si gloria di cose che fa. Però, perché nonostante faccia, la sua preghiera non è accettata? E quando la parabola è raccontata, tutti noi ci distacchiamo dalla figura del fariseo, perché intuiamo che il giudizio è cattivo. Allora, per non subire il giudizio cattivo, noi diciamo, no, è meglio stare col pubblicano. Ma chi fa la preghiera del pubblicano di noi? Non è così agevole, Noi in realtà facciamo come il fariseo, pensando di essere dalla parte del pubblicano, solo per ricevere l'elogio del Signore. Ma l'elogio non è distribuito così. Allora, uno dei modi per cogliere la verità della situazione del nostro cuore in preghiera, come raccontato da questa parabola, è guardare come Gesù prega. Non so se voi ricordate, dopo che Gesù ha mandato i suoi discepoli a predicare, poi i discepoli tornano e Gesù, contento, è come se esclama, proclama una lode al Signore, no? Quella lode è la preghiera di Gesù. Se voi paragonate la preghiera di Gesù e quella del fariseo, in che cosa si diversificano? Allora, la prima cosa, il fariseo è tutto teso su una esteriorità. Io faccio questo, questo e questo. Gesù invece loda per la scelta di Dio per i suoi apostoli, gli umili. Il fariseo accentra sulla sua individualità. Gesù invece allarga la visione alla realtà di Dio che guarda tutti. Terza cosa, ancora più significativa, l'idea di Dio che verrebbe fuori dalla preghiera del fariseo è un padre benevolo per tutti? No. Da Gesù invece l'immagine di Dio che viene fuori è che lui è padre di tutti. Ora, se quando noi preghiamo l'esito della preghiera mostra questa immagine di Dio falsata, come faremo a ottenere esaudimento? Allora, la preghiera che può ricevere e che riceve comunque esaudimento è quella che esalta la paternità di Dio per tutti. L'olio che si custodisce in vasetti, no? È quello che fa sì che nel nostro agire noi non siamo volti a noi, ma a Dio per tutti. Quando nel racconto della creazione si dice che Dio lavora per 6 giorni, poi riposa il 7. Ma gli antichi rabbini, quando riflettevano su questo passo, dicevano: il riposo non può essere interpretato così. Dio si è proprio stancato. Allora, bello stanco, si riposa, prende un po' di fiato. Immaginare così è una cosa assurda, no? Allora hanno pensato, allora il 7° giorno è stato creato qualcosa, ma non più le cose, la possibilità per le cose di compiersi, la possibilità delle cose di trovare il loro senso di pienezza, che è il riposo di Dio. E quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, noi traduciamo ristoro. Ristoro è quella parola del Dio si riposò. Allora, il ristoro che noi possiamo trovare in Gesù, quello che dà compimento alla nostra umanità, non è una cosa tra altre, ma è la possibilità che tutte le cose che facciamo trovino compimento. È quell'olio, no? Che testimonia il frutto di tutte le cose che facciamo per poter accogliere il dono di Dio per noi. La parabola delle vergini è come se sottolinea questa percezione, non è scontata, non è vissuta una volta per tutte, non può essere superficiale. Dovete stare attenti, dovete stare vigilanti, dovete lavorare a che il desiderio del vostro cuore si appunti su ciò che è essenziale davanti a Dio, su ciò che deriva dal dono di Dio per voi. E poi si scopre, come sempre, che il dono di Dio non è per te, ma è perché in te e con te possa splendere il suo amore per tutti. Quando ci si trova dentro questa dinamica, questo movimento, noi siamo aperti alla rivelazione di Gesù e scoprite che voi non potete disporre di questa possibilità senza di Lui. Il compimento della nostra umanità, l'uomo, non ce l'ha nelle sue mani. Anche da un punto di vista filosofico, comunque culturale, no? Tutti intuiscono che l'uomo è un animale siffatto che per essere se stesso deve essere più di se stesso. È l'unico nella creazione. Quel più di se stesso è abbinato non tanto alla rivelazione diretta di Gesù, ma al fatto che il nostro cuore è strutturato. E quando interviene Gesù nella storia e rivela questo segreto da parte di Dio, noi in lui possiamo vedere la cosa compiuta. Non si può vedere da nessun'altra parte. In questo è la singolarità dell'esperienza cristiana. Ma questo non mette noi nella condizione che allora anche noi, realizzando questo, siamo superiori agli altri. Perché questo sarebbe il contrario della rivelazione. In questo senso il figlio dell'uomo, che è il figlio di Dio, è addirittura non semplicemente come uno di noi, né come servo e neanche come schiavo, ancora di più, ancora più sotto. Ma per che cosa? Per far splendere questa grandezza dell'amore di Dio. Questo per me dà la, come dire, proprio la percezione, no? Che nel mondo l'esperienza cristiana non ha bisogno né di essere accettata né di essere incensata. Perché se fosse sempre accettata e incensata non potrebbe splendere questa cosa. Non vedo perché noi ci turbiamo tanto del fatto che l'esperienza cristiana come tale sia non accolta, perché fa parte di una rivelazione, fa parte della possibilità che tutti, guardando a quel figlio di Dio diventato figlio dell'uomo, che riverbera nei suoi discepoli la sua umanità e l'umanità per tutti, questo può essere visto da tutti. In un certo senso, no, quello che secondo me deve un po' come cambiare, come orientamento profondo di vita, è questo. Noi non dobbiamo far consistere il desiderio del nostro cuore nell'impegno di una vita buona, ma nel godere il frutto di quell'impegno. Soltanto quel frutto corrisponde ai desideri del cuore. E io commento la famosa espressione di Francesco d'Assisi, no? Che scrivendo, cioè il contesto pratico è questo, no? Che allora la comunità dei frati era divisa tra quelli che potevano anche andare a studiare, che Francesco non vedeva di buon occhio, e quelli invece che non sapevano leggere e scrivere. Allora, a un certo punto, a chi non sapeva leggere e scrivere, Francesco dice, no? È sufficiente avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Ma questa espressione non è semplicemente, una pia giustificazione di una situazione, è l'indicazione di come San Francesco d'Assisi, percepiva la grandezza della sequela di Gesù. Cioè, avere lo spirito del Signore alla sua santa operazione e avere quell'olio nei vasetti non allude al fatto che bisogna comportarsi bene, allude al fatto che il nostro comportarci bene deve poter esprimere una grandezza che va oltre noi, deve poter esprimere una bellezza che va oltre noi, deve poter testimoniare qualcosa che è più grande di noi. Per questo non c'è mai motivo di mettersi su alcun piedestallo verso nessuno, perché quello che ci è dato è più grande di noi e non fa grandi noi, rende solo noi capaci di tenere tutti grandi, perché tutti sono degni di questa rivelazione. Se noi potessimo percepire l'esperienza della fede in Gesù così, noi saremmo dei buoni testimoni del Vangelo. Ognuno deve poi declinarlo nelle mille forme in cui si esprime la vita quotidiana, così diversa l'una dalle altre. Ma la sostanza è questa, uguale per tutti. Tutte le vergini si addormentano. Quindi non sognatevi di non fare peccati, di diventare impeccabili. Non sognatevi. Tutte si addormentano. C'è una volta una persona dice, però, che disgraziato questo qua. Quando gli hanno chiesto, beh, dateci un po' del vostro olio. No, no, no. Andate. È come dire, sono così, non maleducato, ma così egoista, no? Questo qui è un altro degli esempi del nostro modo cretino di ascoltare la parola di Dio, no? Come se noi potessimo giudicare la parola di Dio dal punto di vista della nostra vita pratica, quando è esattamente l'opposto. Noi dobbiamo imparare a giudicare la nostra vita pratica dalla parola di Dio, non viceversa. E soltanto quando ci lasciamo riverberare dalla rivelazione della parola di Dio che noi apriamo la nostra vita quotidiana, no? E allora il sonno sorprende. Quindi, come dire, non si può evitare il male. Tutti incappiamo nel male. Il problema è il male, per quanto vi tocchi, vi tiene schiavi. Allora, fare il peccato non vuole ancora dire separarsi da Dio o separarsi dai fratelli. Perché? Il peccato riconosciuto diventa una opportunità di godere dell'amore perdonante di Dio. Tutti i nostri guai, quelli che facciamo noi, non quelli che ci capitano, quelli che facciamo noi, in realtà sono tutte opportunità della provvidenza di Dio. Che ti credevi? Cosa pensavi di te? Se tu fai questo e te lo lascio fare, puoi vederti allo specchio, puoi riferirti in verità al tuo cuore e non farti gabbare. Io sono qui per invitarti. Tutte le volte si tratta di questo. Ma noi siamo sordi, ciechi, no, muti no, perché ci lamentiamo continuamente. Muti non siamo, siamo sordi e ciechi, ma muti no, perché continuiamo a lamentarci. La lamentela, praticamente, è la, come dire, chiamiamo così, la testimonianza per il nostro cuore che non cerca in Dio quello che profondamente desidera. Allora, e qui adesso, mamma mia, va bene. Per i fogli che avevo dato, no? Nessuno si inganna in verità, nel profondo. Tutti sappiamo che noi, se giochiamo male la vita, in qualche modo lo sappiamo. La difficoltà è quella di aprirci al dono di Dio, non di non capire. Allora, la vera difficoltà è quella di imparare a rinunciare alle proprie proiezioni, alle pitture del fantasista. La realtà è quella. Allora, in questi fogli che vi ho lasciati, ci sono cinque forme di queste, come dire, espressioni dell'immaginario, però mosso dal tentatore. E sono tutte collegate. Per esempio la gelosia. Invece di trovare la felicità in me, penso di poterla trovare in quello che immagino nell'altro. La felicità è là e io non ci sono. Poi, il rifiuto dei propri limiti. Come dire, noi l'unica possibilità che abbiamo di giocare la vita è di giocarla con noi stessi, così come siamo. Se non ci accettiamo così come siamo, non giochiamo la vita. Cosa volete trovare se non giocate la vita? Allora, avrei tanto voluto essere questo, questo, quello, ma invece di dire, Signore, sono proprio così, ma tu mi puoi accogliere, ma tu, come dire, mi inviti lo stesso, ma tu non mi respingi. Non abbiamo questo coraggio, che poi vuol dire non abbiamo questa umiltà. Poi, io non riesco mai a percepirmi come dono di Dio, perché in realtà non mi fido di colui che mi fa il dono. Quindi dico sempre, alla fine, chi non ha fiducia in se stesso diffida di Dio. Poi noi siamo sempre impegnati con l'immagine di noi stessi, in un modo più generale l'immagine che gli altri ci rimandano, ma in un modo più sottile, secondo la telecamera che portiamo dentro, che sempre ci segue, perfino nel sonno. Noi anche quando sogniamo c'è come una telecamera. Se voi poteste analizzare le immagini della telecamera segreta, voi capireste come vi muovete. E sempre, c'è sempre questo, ma porco cane, perché devo sempre apparire? Perché ho così bisogno di apparire? In realtà, perché dubito proprio di essere qualcosa, ma se mi riferisco a me, io ho veramente bisogno di una buona immagine, perché se mi riferisco a me, io non posso essere fondato su un fondamento stabile. Se mi riferisco a Dio, non ho problemi. E poi l'altra, che appartiene a un numero più piccolo di persone, però a coloro alle quali appartiene gioca un brutto scherzo. Io sono sempre pronto a cercare la felicità per gli altri. Prima ci sono gli altri e poi ci sono io. Così alla fine ci sostituiamo agli altri e non pensiamo alla nostra. Ma non in un senso egoistico, non pensiamo a essere noi, come dire, ad accogliere il dono di Dio che vale per tutti. Invece siamo noi a volerlo procurare a tutti. E così, come per gli antichi padri, se la tua casa brucia, non andare a spegnere quella dell'altro, comincia a spegnere la tua, che così almeno salvate più case, se no la tua brucia e non salvi neanche quella dell'altro. E poi dopo ci sono anche i riferimenti anche positivi, no? Ma questo lo vediamo poi nell'incontro poi che faremo insieme, no? Con le varie domande, perché in questa dimensione pratica l'importante non è risolvere le cose, perché queste strutture di proiezione noi ce le abbiamo sempre. Ne sistemiamo una, ma ne spuntano due, eh? Non è che... Allora, è riconoscere il movimento. Quando impariamo a riconoscere il movimento, noi ogni volta che subiamo, diciamo, o la gelosia, o il rifiuto dei miei limiti, o la vanagloria, o... è un'opportunità, è un invito a cercare ciò che è essenziale. E quando ricevete una critica dovreste proprio ringraziare, perché senza la critica non potreste vedere certe pieghe del vostro cuore. Se l'altro non vi viene contro, non potreste conoscere come siete fatti. Allora, vivere questo come opportunità di poterci aprire al dono di Dio. E il dono è sempre commisurato sull'umanità di Gesù. Faccio un ultimo esempio e poi chiudo. Allora, noi tutti diciamo, un po' presuntuosamente, però funziona, che noi dobbiamo imitare i santi, la Madonna e Gesù. Allora, immaginiamo che uno molto pio, devoto, io voglio imitare quello che dice Gesù. Gesù dice, quando uno ti dà una sberla sulla guancia, no, dice su una guancia, Dunque, faccio io l'esempio. Se te lo dà sulla destra, tu porgili anche la sinistra. E tutti immaginiamo che si tratti di fare questo, non è così? La volta che è successo a Gesù, non ha mica fatto così. Perché quando nel processo lui ha ricevuto una sberla, ha chiesto conto. Perché mi percuoti? Cosa vuol dire questo? Perché noi siamo così, insomma, sgresi, no? Un po', come si chiama, un po' potonti, diciamo, di immaginare che la radicalità stia nell'esecuzione materiale delle cose, che neanche Gesù ha fatto in quel modo. Come quando dice, se pregaste, no? Diresti a questo gesso, sradicati e si sposterebbe, no? Oppure, quando dall'annuncio ai discepoli, tra i requisiti degli apostoli che vengono mandati a c'è guarire le malattie, risuscitare i morti. Avete visto qualcuno voi che risuscita i morti? Avete trovato? Beh, qualche miracolo succede, ma allora, cosa comporta queste cose? È lì dove le nostre immaginazioni giocano contro di noi, proprio quando cerchiamo di essere devoti. Dobbiamo proprio rovesciare questa impalcatura che ci impedisce di cogliere il vero dono di Gesù. Allora, quando Gesù dice della guancia, è come se dicesse: l'altro ti ha offeso, tu non è che devi seguirlo in quell'offesa, ma la tua risposta deve essere tesa a che anche per l'altro valga lo stesso principio di dignità di Dio, cioè di poter accogliere il dono di Dio in modo da condividerlo. Io lo posso fare, l'altro può non farlo, ma io, se lo faccio, salvo anche la sua dignità. Non è l'esecuzione materiale della cosa, perché dipende dalle circostanze. Quando dice al gesso, sta parlando del perdono. È come se dicesse: il perdono non è un fatto umano, è il segno di un'esperienza divina. È così grande che equivale a dire a un gesso sradicati e si sradica. Questo vuol dire. Quando dice di risuscitare i morti, forse chi allude alla capacità di risuscitare è che ciò che è ingiunto ai discepoli è quello di aprirsi all'umanità di Gesù, che risponde a tutti i desideri del nostro cuore, tanto da dare la vita anche ai morti, cioè da non essere più mortificati nella vita indipendentemente da quello che gli altri ci fanno. Ora, avere questa capacità di vita è risuscitare i morti, cioè il morto che siamo. Ma nessuno ha questo potere per sé. È solo accolto. E se l'accogli, non è per te. È perché tutti possano riconoscere la grandezza dell'amore di Dio. Allora, tutto il nostro agire è solo in funzione, io dico, per noi di godere del frutto, ma in termini di testimonianza è il nostro agire è gradito davanti a Dio se serve a favorire l'esperienza dell'amore di Dio in tutti. A volte bisogna dare una sberla, a volte bisogna sopportare la sberla, a volte bisogna dire dei no, a volte bisogna dire dei sì. Come dire, non è stabilito che devi dire sì o devi dire no. È come indicato che sia che dica sì, sia che dica no, tu devi godere di questo e favorire questo godimento in tutti. Se vivessimo così non saremmo assolutamente più realisti, diremmo pane pane, vino al vino, senza troppi giri, ma con un cuore aperto, benevolo. La dignità è uguale per tutti. Non c'è motivo che io valga più di te perché ho fatto 3 cose più di te. Rispetto a Dio, che ne faccia 3 o 3.000 più di te non ha alcun valore. Perché la cosa principale è godere di questo amore di Dio. Quando il cuore gode questo, veramente non vede le 3.000 cose che fa. Vede solo di essere invitato a questa tavola del Re. E se sono invitato io, dato che sono peccatore, sono invitati tutti. non c'è motivo che io escluda nessuno, perché se escludo qualcuno mi escludo da solo. Questa è la sostanza della testimonianza evangelica. Basta, ci vediamo a un quarto qua, a un quarto alle sei, segnato un quarto, no? Sì, e così un po' di anch'io tolgo i fumi.